Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Sta abbozzando in questo momento uno schizzo, un ritratto qui nei nostri studi. Buongiorno a Laura De Luca.
Buongiorno Antonella.
Hai questa passione, no, del disegno?
Sì.
Tra le molte.
Anche la radio è un certo senso un modo di disegnare.
È vero. Allora, buongiorno anche da Antonella Palermo. Siete in diretta sulla Radio Vaticana. Avete scelto il Kangalin FM 105 Live, 10:33. Vi terremo compagnia per una mezz'ora circa, oggi presentando un radiodramma, La necessaria inutilità dell'amore, un radiodramma prodotto dalla Radio Vaticana, in particolare dalla redazione di Pagine e Fogli, di cui Laura De Luca è membro, anzi, insomma, la dirige da un bel po' di anni e che sta partecipando all'edizione di quest'anno del Pre Italia, che si sta svolgendo proprio in questi giorni fino al 29 settembre a Verona, e partecipa nella categoria dei drama. Allora, è stato scritto questo dramma radiofonico da Laura De Luca e dal professor Giovanni Antonucci, che sentiremo più tardi, storico del teatro e dei mass media, insegna all'Università di Malta in Italia. Allora, è un fiction radiofonica nata sull'enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est. Laura, cosa, quando vi è venuta in mente questa idea, so che è venuta in mente a te e che poi l'hai proposta a Giovanni, ecco, cosa non volevate fare, in quali tentazioni volevate evitare appunto di cadere?
Non volevamo cadere nella tentazione del didascalismo, della predica, insomma, della noia, via, perché è facile che un testo bellissimo, benché bellissimo, profondo, benché di grande stile, come sempre riesce a essere lo stile teologico di Benedetto XVI, poi tradotto per suoni risulti pesante, risulti insomma difficile e soprattutto predicatorio. E quindi non volevamo fare appunto della didascalia di questo testo, volevamo proprio renderlo vero, vivo, attuale.
E devo dire che ci siete riusciti, tra l'altro, appunto creando un prodotto radiofonico di estrema fluidità. Io vorrei subito ascoltare insieme uno dei passaggi di questo radiodramma, che dura un'ora circa, e ascolterete anche il professor Antonucci, che ci spiegherà quali sono le personalità dei quattro personaggi che vengono raccontati in questa fiction radiofonica.
Il termine amore è oggi diventato una delle parole più usate.
Amore.
E anche abusate.
Sì, amore.
Sì, amore.
Sì, amore.
Si parla di amor di patria.
Di amore per la professione.
Di amore tra amici, di amore per il lavoro.
Di amore tra genitori e figli, tra fratelli e familiari.
Di amore per il prossimo e di amore per Dio.
Ma tra tutti questi amori?
Tra tutte queste forme molteplici di amore.
Noi non abbiamo amore.
Ed è l'unica cosa che cerchiamo.
Ci sembra di volere la felicità.
Ci sembra di volere la ricchezza.
Il successo.
In realtà cerchiamo solo l'amore.
È sembrata un'idea molto brillante, però le difficoltà erano notevoli. Non volevamo soltanto fare una sorta di sceneggiato così di situazioni in rapporto all'enciclica del Papa, ma volevamo creare dei personaggi. E l'idea è stata questa, di avere la storia di un professore così di matrice marxista, in crisi personale, in crisi con l'università, in crisi un po' con il suo rapporto, con le cose in cui ha creduto per tanti anni, e soprattutto il rapporto tra lui e l'amore. L'amore è un tema fondamentale, non solo nell'enciclica del Papa, che è un punto di riferimento, tra l'altro, perché il narratore racconta, abbiamo montato le cose più belle che ha scritto il Papa, e sono straordinarie, sul tema dell'amore. La storia è abbastanza semplice, però pone dei problemi grossi. La storia di questo professore universitario in crisi, che ha un rapporto così con una ragazza giovane, brillante, professore di filosofia, di cui lui si innamora. È un amore impossibile, un uomo di 60 anni, lei è una ragazza molto, molto giovane, così. È una sua allieva. Lei lo esalta molto come professore, è un po' un suo idolo quest'uomo, sia pure in crisi, però è un uomo intelligente, colto, preparato, molto sensibile. Si crea una storia tra loro così, un amore impossibile, anche perché la ragazza ha un fidanzato un po' idealista, è uno che crede nell'amore assoluto, profondo, non ha rapporti di nessun genere con lei, rapporti solo di affetto, e appartiene, diciamo, potrebbe essere a Medici Senza Frontiere, tanto che decide di partire per il Congo, per aiutare questi poveri africani in situazioni difficili, c'è una guerra civile, eccetera. La ragazza un po' a un certo punto è un po' dilaniata da questo suo amore più, direi, intellettuale per il professore e dall'amore profondo. Il professore a sua volta recupera un rapporto con una donna che lui ha amato, che non ha sposato, non lo sanno nemmeno loro perché, forse perché lei infatti parla di un figlio che avrebbe voluto avere ma che lui non ha avuto. Questa storia, cioè la bellissima enciclica del Papa, l'abbiamo, diciamo, incardinata in una situazione di oggi, in una situazione molto, molto ben definita.
In una situazione davvero molto verosimile, ecco, questo mi ha colpito senza cedere ad alcuna forma di sdolcinatezza, di amore edulcorato, insomma, e questo anche mi sembra che sia uno dei vostri meriti.
Io non racconto il finale, così poi gli ascoltatori sentiranno le scene più interessanti. L'amore è un elemento fondamentale della vita umana, non è soltanto per un amore astratto, un amore ideale, e anche l'amore, come ha detto straordinariamente il Papa nell'enciclica, è anche un amore carnale, cioè l'amore, secondo anche la dottrina cristiana, è fatto di anima e di corpo, di spirito e di corpo. Ecco, abbiamo visto tutti questi elementi in quattro personaggi che hanno una diversa concezione dell'amore. Il professore ha una concezione dell'amore ancora inizialmente sensuale, la ragazza ha una concezione dell'amore ancora ideale, così, assoluto, la compagna, dell'ex compagna del professore, ha avuto con lui un rapporto lungo di molti anni, si rende conto che l'amore è qualcosa di più alto, è qualcosa di più solido, che resiste al passare degli anni, alle delusioni, alle difficoltà della vita. Il medico, il giovane medico, il fidanzato della ragazza, invece è convinto che l'amore sia l'amore degli altri, senza che per questo l'amore non sia l'amore anche per la sua fidanzata.
Il bianco della camicia fa sembrare la sua pelle ancora più bianca, e sotto la sua pelle c'è la luce. E io mi perdo in questa luce.
Ehi, professore, quando eravamo giovani a me queste cose non le ha mai dette.
Che bisogno avevamo di dircele? Noi ci siamo amati.
Amati e consumati, non ricordi? Lei invece?
Silvia, è il desiderio. Quando la guardo posso quasi credere in Dio, persino io.
Tra l'amore e il divino esiste una qualche relazione. L'amore promette infinità, eternità. Ma la via per tale traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare dall'istinto. Sono necessarie purificazioni e maturazioni che passano anche attraverso la strada della rinuncia.
Hai qualche speranza?
È fidanzata con un medico, poco più vecchio di lei.
Auguri.
In un momento di crisi della mia vita, lei è una speranza nuova.
Crisi?
All'università, lo sai, tanto per dire la prima cosa che mi viene in mente.
La carriera? Non ti curar di loro?
Mi hai poi lasciati con la cervicale, devo continuare.
Dovresti avere un po' più di indulgenza verso te stesso. Hai un aspetto ancora accettabile. Più che accettabile.
Lascia perdere il mio aspetto. Ma guardati intorno.
Ma sì, i tuoi ideali.
Il socialismo realizzato, la classe operaia in paradiso.
L'amore non deve essere utile, non deve essere qualcosa che dà dei vantaggi a qualcuno. Viviamo in una società dove spesso l'amore ha degli interessi. Un po' come succede in certe società, in Italia forse no, in assoluto, dove prima di sposarsi la fidanzata chiede al marito di fare una polizza molto sostanziosa, per cui nel caso che loro finiranno nel divorzio, insomma, o si lasceranno, quale che sia il risultato, lei potrà avere i vantaggi della polizza. Ecco, noi abbiamo voluto scrivere questo, riferendosi naturalmente poi alla bellissima enciclica del Papa, che l'amore deve essere esattamente il contrario di come oggi viene strumentalizzato e utilizzato, pensiamo soprattutto a come lo rappresentano tanti mass media tutti i giorni e anche in fiction e spettacoli di grande popolarità, capovolto da quello che dovrebbe essere l'amore, l'inaridimento totale. Quello che mi colpisce in Papa Ratzinger è la capacità di questo grande teologo raffinatissimo, coltissimo, di parlare con una semplicità straordinaria, forse da bravo, superiore perfino a quel grandissimo comunicatore che era il Papa precedente, Papa Wojtyła, ricordiamoci, era un grandissimo comunicatore.
Allora, che cosa crede? Soltanto perché le ho ceduto in un momento di solitudine, di sconforto, crede che potrei ricambiarla? L'amore non si può comandare.
Ma ti è piaciuto? Non dirmi di no. Prima, un attimo fa, tu, io... Tu fra le mie braccia.
Non sia così gretto, la prego. Lei non se lo merita. Sì, eccomi tra le sue braccia. Che cosa cambia?
Silvia.
L'amore è gratis. Per questo è imprevedibile. Per questo lei non può chiedermelo. Anche se sono stata tra le sue braccia.
Non capisci, io non ti chiedo niente. Io te lo offro. Fanne quello che vuoi. Il meglio che puoi.
La voce di Paolo Ferrari l'avrete certamente riconosciuta, stiamo parlando della fiction radiofonica, del radiodramma La necessaria inutilità dell'amore, che sta partecipando al Prix Italia a Verona, scritto da Laura De Luca e Giovanni Antonucci. Diciamo subito le altre voci, Laura.
Angela Baggi, veramente straordinaria, l'ex fiamma di questo professore.
Bravissima.
Lavinia Pozzi, la giovane studentessa, il suo ragazzo, il medico volontario Armando De Ceccon, e Mino Caprio. Forse vi sarete accorti che c'è
una
scambio,
voce narrante.
Esatto, uno scambio di battute, un intercalare, diciamo, tra le situazioni drammatiche e il testo papale. Appunto, Mino Caprio presta la voce a Benedetto.
Vorrei fare un accenno alla colonna sonora, che è originale, che è stata scritta
appositamente da Gianluca Podio. Sono stata un po' critica, adesso ci ha promesso una seconda versione più moderna, perché devo dire che il compito fondamentale di questa pièce era quello proprio di attualizzare al massimo, come accennavo prima, appunto il testo magisteriale di Papa Benedetto, e quindi avrei gradito un arrangiamento più moderno. Mm-hmm. Ecco, Gianluca Podio lo sa, siamo grandi amici, e ha promesso che per magari una futura versione, forse chissà anche in teatro, procurerà un arrangiamento appunto più provocatorio, diciamo. Più
Laura, come si sono completati i punti di vista tuo e di Antonucci nello scrivere questo dramma? Un punto di vista maschile e femminile, per l'appunto. Stiamo parlando di un amore di coppia prevalentemente.
Bene, per esempio, insomma, materialmente abbiamo procedito così. Ho buttato giù una prima stesura, poi lui ha rimesso le mani, poi sono rintervenuta io. Per esempio, io ero caduta in alcuni luoghi comuni tipici della visione femminile di un uomo maturo, siccome per combinazione lui ha proprio l'età all'incirca del nostro protagonista e ha lo stesso ruolo di professore universitario, insomma, rapidamente corretto, dice: guarda che questa è una visione troppo unilaterale, e quindi c'è stato un bello scambio, anche proprio
un arricchimento,
sì,
forse
sì,
anche
sì, proprio perché veniamo da due esperienze diverse, da due età un po' diverse, non diversissime, e da due mondi, dalle due mezze metà del cielo, insomma.
Antonucci faceva anche riferimento a Giovanni Paolo II,
sì.
E tra l'altro avete utilizzato
anche
dei brevi passaggi,
sì, nel momento in cui viene richiamato appunto l'urgenza della solidarietà. Beh, questo lo facciamo un po' sempre nelle nostre trasmissioni, tu lo sai bene, ci piace trovare i segni di continuità, no? Tra i due pontificati, quindi è bello che anche che in questo testo di Benedetto si ritrovi la naturale filiazione dalle idee nell'ambito in capo di solidarietà proprio di Papa Wojtyła.
Silvia, ti ho mandato via, ma che scelta avevo? Sei venuta come l'angelo della morte. Ma non sei stata pietosa.
Che fai?
Eva.
Hai sentito?
Sei già tornata?
20 morti nell'ospedale da campo vicino a Kinshasa. Silvia, l'ho incontrata. L'hanno chiamata proprio adesso dall'organizzazione. Pare proprio che... Ma che stavi facendo? È sconvolta. Sembra che Andrea...
Era andato a fare l'amore. A farlo per davvero. A costruirlo.
Anche l'amore è finito, Silvia. Questo mondo se l'è giocato tutto.
Che stavi facendo? Vuoi dirmelo?
Lei non sa, professore. Avrebbe ascoltato come solo sa ascoltare lui. Ne sarebbe stato capace, con tutta la sua dolcezza. Avrebbe dato carezze come solo le sa dare lui, talmente piene di amore. Queste cose non sono finite. Il mondo ne ha troppo bisogno.
Silvia, lasciati abbracciare.
Eva.
Eva cosa? Questo è un abbraccio, vedi? E questa è una carezza. Conosci le carezze? Ricordi di averne ricevute?
Mi è piaciuto particolarmente questo passaggio. Ricordi di aver ricevuto qualche carezza?
Mi veniva in mente che tutta questa storia, tutto questo testo è giocato su grandi contrasti, no? Il contrasto tra il cinismo di quest'uomo che non crede più a niente, appunto socialista della prima ora, ideologo del socialismo realizzato, che ha visto crollare appunto i suoi ideali e che deve rapidamente riaggiornare, no? La propria formazione mentale, i propri ideali e il mondo appunto che gli, il contrasto tra questi ideali e il mondo che gli cambia sott'occhio, il contrasto tra la costanza, la fedeltà di questa donna che gli è stata sempre vicina e appunto il suo cinismo, la sua durezza di cuore, il contrasto tra generazioni. Volevamo farne un dramma molto contemporaneo, insomma molto attuale. È facile cadere nella tentazione della disperazione. In questo appunto la lettera del Papa ci riporta costantemente al centro nel disegnare il carattere del professore. Abbiamo accentuato questo aspetto appunto della disperazione, tant'è vero che lui, lo possiamo dire, pensa al suicidio nella fase culminante. E poi vabbè.
Sorvoliamo. C'è anche questa ricerca di effetti sonori molto sapientemente utilizzati. Insomma, secondo me c'è questo battito del cuore che ritorna spesso. Alla fine sentiremo anche il metronomo, no? Il battere del tempo.
L'amore, la misura dell'amore umano è da Benedetto XVI proposta una sua enciclica proprio come una misura del tempo, del vivere umano, quindi la scelta di questo effetto. Gli effetti non sono, lo diciamo ai nostri ascoltatori, no? Non sono così delle scelte soltanto puramente delle guarnizioni stilistiche, hanno sempre un significato preciso, no? Sono utilizzati da noi che lavoriamo nella radio proprio come degli elementi di linguaggio ben precisi, ben scelti.
Lui le parole le sta mettendo in pratica, professore. Laggiù, in mezzo alla foresta.
Ma la storia è sempre la stessa.
Puoi guardarla dalla prospettiva di Dio. O almeno provarci.
E tu che ne sai di Dio?
Ti ho sacrificato un figlio. Dio è presente o assente anche in scelte come questa.
Che figlio sarebbe stato?
Te l'ho detto. Deciso e coraggioso come Andrea. O dolce e forte come Silvia.
Basta, Eva. Basta.
Amore e morte, Laura, in che rapporto stanno? Domanda capitale.
Ma se lo chiedi a Freud, ti dice che stanno in rapporto strettissimo. E per noi cristiani, ci viene da ridere. Ci viene proprio da ridere. E amore, morte e presenza di Dio. Quello che ci ha affascinato nel testo papale, che ci ha quasi costretto a scrivere questa pièce, è il fatto che l'amore nella chiave di Dio, promemoria costante, per niente nuovo poi appunto per noi cristiani, che l'amore letto in chiave di Dio ci porta proprio a superarla la morte, a non considerarla affatto. C'è un passaggio bellissimo appunto nel testo di Benedetto che ci traghetta dalla misura strettamente erotica, pur importantissima e validissima, appunto, dell'amore umano, alla misura dell'agape, no? della solidarietà universale. E io mi sono sentita forte quando ho letto questo testo. Come diceva Antonucci, c'è una straordinaria semplicità nello stile di Benedetto che porta a veicolare dei concetti abissali, profondi, delle realtà abissali e profondi. Per questo ci è piaciuto calcare la mano su alcuni aspetti drammatici, anche scabrosi, della vita di oggi, senza false vergogne, senza ipocrisie. Abbiamo portato appunto in scena, nella scena dell'etere, la scelta della verginità, il cadere in tentazione, il sesso a volte buttato così senza attenzione. E abbiamo disegnato, torno a dire volutamente, così a tinte forti, questi personaggi proprio per maggiormente far risaltare la purezza invece del segno di Benedetto, no? Che risalta maggiormente non nelle parole solite della catechesi, del magistero, ma proprio in contesti reali, tanto più se drammatici come questo, come abbiamo cercato di rendere questo.
Ma si scrivono ancora dei radiodrammi, ascoltiamo ancora Giovanni Antonucci.
Poco, ahimè.
Perché?
Si scrivono poco perché la RAI, che è stata la grande creatrice del radiodramma negli anni 40, tutti i grandi autori, non so, cito un grande autore cristiano come Diego Fabbri, ha iniziato la sua carriera scrivendo dei radiodrammi. In Inghilterra Pinter, un grande scrittore del teatro dell'assurdo, ha iniziato scrivendo dei radiodrammi. Oggi i radiodrammi non si scrivono più perché la radio è diventata, soprattutto le grandi radio, sono diventate soltanto gli strumenti commerciali, dove praticamente la struttura è questa: canzonette e news. Ogni mezz'ora, ogni ora c'è una news, le notizie del giorno, 5 minuti di notizie. Per cui il concetto di radiodramma si è perso molto. È molto grave che il radiodramma, che è una grande tradizione in Italia, ma in tutto il mondo, insomma, adesso parliamo naturalmente della situazione italiana, in Italia sia stato praticamente cancellato. La RAI ha difficoltà ogni anno, quando c'è il Pre-Italia, che è la rassegna della televisione, della radio di qualità di tutto il mondo, ha difficoltà a presentare un programma.
Laura, sei d'accordo?
Sì, purtroppo sì. Io cerco di ascoltare molto la radio, però insomma un po' mi annoio, purtroppo. Spero che non si annoino i nostri ascoltatori. Sì, costa fare un radiodramma, costa sia in termini proprio concreti, perché la professionalità, il mestiere, la fatica degli attori è tanta, costa scrivere questi testi, certo non sono formati adatti alla rapidità, alla volubilità, alla stringatezza dei tempi attuali. Forse dovremmo fare uno sforzo anche noi che li scriviamo, di crearne più, diciamo, in formati più rapidi,
più fruibili,
sì, più veloci, non so, siamo allo studio di qualcosa del genere, quindi seguiteci. Possiamo dire che sta per riandare in onda, tra qualche mese lo replichiamo perché è già andato in onda quest'estate, la necessaria utilità dell'amore, e lo manderemo sabato 15 e sabato 22 dicembre, ma ve lo ricorderemo, insomma, più
avremo
avanti, ore 19, sì, negli spazio.
Come no, vale la pena, ma vale la pena anche riascoltarle certe cose, in bocca al lupo per questa edizione del Pre-Italia.
Scusami, grazie, vediamo che cosa succede. E volevo ringraziare e citare anche il nostro collega Massimo Guerrini, che ha curato con grande attenzione ed edizione la parte tecnica, appunto, del lavoro.
E mi accennavi che probabilmente ci potrà essere anche una trasposizione sulle scene teatrali. Incrociamo le dita, ancora
perché
un'idea.
Perché no? Sarebbe una bella occasione di vedere proprio il Magistero del Papa in un contesto insolito, no? Quindi non soltanto nelle magisteriali,
oppure
nelle,
in quelle nicchie,
basiliche.
Così.
Noi confidiamo che un progetto del genere, insomma, possa invece interessare ben più che una nicchia, perché la sfida di rendere popolare, ma popolare sembra un termine, insomma, sgradevole, no? Di rendere universale un messaggio che parte come universale, ma che fatalmente, insomma, è tenuto d'occhio solo dagli specialisti, che ne so, sui giornali, dai vaticanisti, dal pubblico solito, invece Sarebbe interessante.
Oppure
che
solo
fosse...
mi chiedevo nel teatro parrocchiale, insomma, allargare davvero gli spazi.
Allargare gli spazi. Ci sono stati dei produttori che si sono già allertati, speriamo che possano effettivamente proseguire in questa direzione per un esperimento, per aprire una strada nuova.
Chissà. Complimenti per l'audacia e per la tenacia di una scelta del genere, insomma, parlare d'amore oggi. Come sempre, probabilmente.
Rischia di essere inattuali. Beh, insomma, ci guida Benedetto e ci dimostra che è possibile non essere inattuali parlando d'amore. Io personalmente sono convinta che non facciamo altro, anche quando parliamo della lista della spesa o di guerre o di conflitti. Non facciamo altro che parlare d'amore in forme sospette, confuse, balbettanti, ma non facciamo altro che parlare d'amore. Che disegnare l'amore.
A volte lo facciamo appunto nelle forme apparentemente rovesciate, ma alla fine il minimo comune denominatore è sempre quello. Grazie a Laura
grazie
De Luca,
te,
in bocca al lupo, grazie al professor Giovanni Antonucci, coautore di questo radiodramma La necessaria inutilità dell'amore, vi ricordo, prodotto dalla redazione Pagine e Foglie della Radio Vaticana, sta partecipando al concorso internazionale promosso dalla RAI, il Pre-Italia, che si sta svolgendo fino al 29 settembre a Verona, e noi tra l'altro giovedì mattina nella rubrica dedicata alla televisione ci collegheremo con un membro della giuria, il collega Rosario Tronnolo. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio ad un flash news in lingua inglese da Antonella Palermo, da Gustavo Messina alla console, da Maria Serena Tullio ed Elena Colson in regia. Buon proseguimento di ascolto in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.